nel Vangelo di Matteo che ci ha accompagnato lungo tutto quest'anno e che finirà domenica prossima con Cristo Re, poi riprende il cammino di Avvento. Nel Vangelo di Matteo, prima della Passione, questo brano che abbiamo ascoltato fa parte dell'ultimo discorso di Gesù. Sapete che Matteo raccoglie 5 grandi discorsi, in 5 grandi discorsi raccoglie tutto l'insegnamento di Gesù. Cioè, il Vangelo è fatto dal nucleo del racconto della Passione, con i brevissimi testi sull'incontro del risorto, e poi sono i 5 discorsi. E in premessa Matteo dedica i 2 capitoli al Vangelo dell'infanzia, no? Ecco, questi 5 discorsi, l'ultimo riguarda proprio il discorso escatologico, quello sulla fine del mondo, no? La fine di Gerusalemme, di cui parla con i suoi apostoli: guardate, questa città non resterà pietra su pietra. E a partire da questo il discorso sulla fine del mondo. In appendice a questo discorso, grande discorso escatologico, ci sono 4 parabole che raccomandano la vigilanza, no? Il mondo sta per finire, stiamo svegli, stiamo pronti, no? C'è la prima parabola del fico che mette le foglie verdi, quindi è il segno che è arrivata la maturazione, no? E quindi non fate come ai tempi di Noè, che mangiavano, bevevano, si ammogliavano, non pensavano a niente, poi venne il diluvio e li travolse tutti. Poi c'è la parabola del maggiordomo fedele, che il padrone è andato via e si comporta bene, invece di quello furbo che si mette a fare il disonesto, a picchiare gli amici, perché dice tanto non torna più. Poi ci sono le 10 vergini, la parabola delle 10 vergini che si leggeva domenica scorsa, 5 delle quali prudenti, 5 stolte, e la parabola dei talenti. Ecco, per darvi l'idea di dove siamo nel racconto dei Vangeli. Sullo sfondo di queste parabole sta questo richiamo forte, questa interpretazione forte che Gesù dà della vita umana. Cioè sta l'esperienza di questa prolungata attesa, cioè l'uomo vive un tempo lungo in cui finisce di pensare che non succederà più niente alla fine, capito? L'esperienza di una prolungata attesa in cui non sembra accadere nulla di rilevante, e la tentazione è quella che non si aspetta più niente, si vive la giornata. Ma questo dice Gesù, è un inganno, è un'illusione. E si finisce di non capire più neanche la differenza tra il vivere con fede o senza fede. La differenza tra chi vive della speranza o chi vive semplicemente il momento per quello che serve, per tirarci fuori da campare, il vantaggio del momento, lasciandosi andare a quello che viene voglia di fare. Non ci si accorge più della distanza radicale che già adesso separa chi vive di fede, il giusto, da chi non crede. Per usare il termine in queste parabole, non ci si accorge neanche più della differenza tra le pecore e i capri. Secondo l'allegoria del giudizio finale 25, quando Gesù separerà le pecore dai capri. Oppure della differenza tra le vergini sagge che hanno conservato l'olio e le vergini stolte che hanno mangiato fuori tutto l'olio. Oppure la differenza tra chi fa il furbo e il malvagio e invece l'amministratore fedele. Questa distanza, dice Gesù, alla fine si vedrà invece. Questa distanza si imporrà come evidente, con sorpresa, ma sarà troppo tardi. Questo è il discorso che fa Gesù. E anche ti mette un po' di corrente addosso, no? Cioè, è come dalla gente che dice, ma tanto questa roba qui non la faranno mai, capito? Questa legge qui non si applicherà, ma facciamo quello che ci pare, no? nascondiamoci intanto, caviamocela, questi grandi discorsi, chissà se. Il Signore dice, ma guardate, siete proprio un po' stupidi, guardate che la differenza c'è, come non c'è? E alla fine apparirà chiara, ma allora tutti diranno, ma io non ti ho incontrato, non mi sono mai trovato a prendere questa decisione così grande, capito? Svegliatevi, svegliatevi figli, dice Gesù. In questa prospettiva c'è questa raccomandazione che è la più ricorrente, la più decisiva, la più conclusiva del Vangelo. La raccomandazione urgente accorata alla vigilanza. La fede come vigilanza, no? Come intelligenza del tempo, della vita. Per scorgere quello che questa attesa interminabile e il torpore che alimenta. Minaccia di nascondere. È come se i viaggiatori sul treno dimenticassero, siccome il viaggio è talmente lungo, alla fine la questione è che vada bene il riscaldamento della carrozza, che non ci sia quello che fuma, che ti dà fastidio, che usa il telefonino in maniera oscena, lo sbatteresti giù dal treno, che non ci sia il maleducato che continua a urlare coi bambini. E uno un po' alla volta si dimentica che in realtà il senso di aver preso il treno è di andare là. Non è stato di barcamenarsi durante il viaggio. Anche la parabola dei talenti, dal suo punto di vista, parla di vigilanza. Più precisamente parla di questo tempo intermedio tra quando il Signore è stato con noi e quando ritornerà, no? Questo tempo intermedio che appare vuoto e quindi spinge all'ozio, vanità appunto, tanto uguale, tanto meglio cavarsela il meglio possibile, no? E invece attendere il Signore non è addormentarsi, questo è il senso della parabola, non è oziare, non è evadere dal mondo, dalle responsabilità che esso ci affida, non è ritagliarsi un cantuccio e cavarsela, ma attendere e far fruttare il tempo, e spendersi nel tempo, e credere alla vita, appunto, no? La parabola non insiste, come facciamo o come facevamo quando le prendevamo un po' più sul serio, c'era almeno la paura dell'inferno e quindi si prendeva la parabola di dire riuscirò a passare l'esame, quello che faccio è sufficiente a salvarmi, almeno quel ragionamento che non era molto cristiano. Però faceva anche solo attivare la cosa, adesso non ce ne frega neanche di quello, siccome non si crede più all'aldilà, questo discorso dell'esame non è che ci inquieta tanto, ci interessa molto di più star bene qui, no. Però appunto se prendessimo anche solo quel livello lì, la parabola non insiste sulle doti che dobbiamo avere, cioè dice devi avere 10 talenti, se no lì l'esame non lo passi, no? E neanche sui risultati delle nostre azioni, devi portare su qualcosa che hai fatto, no? Insiste sulla generosità del nostro impegno, sulla voglia di fare. 2 talenti, o 5, 1, alla fine la stessa cosa. E quei dei 5 dei 2, tutte e 2 alla fine, sono invitati a entrare nella gioia del Signore, no? A far fruttare il dono che ci è dato. Assumere il compito e spenderlo, restituirlo, questo è l'importante. Dio vuole che portiamo frutto, che diventiamo creatori a immagine di Dio e allora Dio gioisce della nostra fecondità e noi diventiamo partecipi della sua gioia. Si conosce Dio, spendendo i talenti si conosce Dio, questo è lo scopo. Si capisce chi è Dio, si prende cura del mondo. Si dà da fare per gli uomini, si preoccupa per gli uomini, se no non conosci Dio, non sai neanche chi è. E queste due cose, che non sono due cose appunto, noi le facciamo diventare due cose, essere attivi nel mondo, educarci al gusto di essere creatori e condividere la gioia del creatore, partecipare all'atteggiamento del creatore, è fondamentale, se no il pericolo, e questo noi lo vediamo in questa civiltà che vuol fare a meno di Dio e però ha attivato la produzione, la creazione, la trasformazione del mondo, se ci si dimentica come Dio crea appunto, c'è il pericolo che la nostra attività diventi ansiosa, avida, prepotente, alienante. Dimenticare il creatore, lo vediamo bene oggi, priva la nostra azione della dolcezza, del rispetto, della giustizia, della solidarietà, della compassione che devono caratterizzare l'atto creatore. Se invece è così, se collaboriamo con Dio, allora il nostro darci da fare per il mondo si rivela come la nostra maniera di attendere Dio, la nostra maniera di lavorare nel mondo, diventa la nostra maniera di attendere qualcuno, perché la nostra attività, la fecondità del nostro agire nel mondo è in vista di un incontro. E tutto ciò che facciamo, il nostro fare, il nostro agire meglio, c'è un po' di differenza tra il fare e l'agire. L'agire è il fare che esce dalla coscienza, è il fare in vigilanza, è il fare con fede l'agire, è il fare morale, altezza d'uomo, a testa alta, con il senso della responsabilità appunto, con il senso della creazione di cui devi rispondere. Allora tutto il nostro agire è trasformato. Formare una famiglia, educare dei figli, guadagnarsi la vita, cercare di rendere sopportabile la condizione degli uomini, partecipare a costruire la città di tutti, inventare, cercare, produrre, scambiare i beni. Tutto perde questo carattere caotico, confuso, insensato, che ha solo il valore frammentario per il pezzo che mangio giù io, mangi giù te, ognuno mangia giù, ma il senso sfugge appunto, no? E diventa un cammino, acquista un senso, diventa un percorso per un incontro appunto. E il cammino, ci assicura Gesù, conserva tutto intero la sua fecondità nella tappa finale, l'entrata nella gioia del Signore, no? I primi due servi, avete sentito, no? I talenti che hanno avuto, che hanno speso e hanno avuto tutti in abbondanza. I primi due servi che aspettando il ritorno del Signore fanno fruttificare i talenti, trovano il frutto del loro lavoro conservato e accresciuto, toglieteli dunque il talento. E datelo a chi ne ha 10, perché a chi ha sarà dato e sarà nell'abbondanza. Dio è generoso, appunto. La nostra esistenza umana, a cui noi non crediamo perché la crediamo persa, hai capito? La diamo al macero, all'ammasso, alla fossa comune del mondo. La nostra esistenza umana non si perde, ma acquista la solidità stessa di Dio, la vita eterna, appunto. Nell'incontro con Dio è tutta la nostra vita che diviene vita eterna già cominciata in tutte le nostre azioni su questa terra, quando esse sono compiute nella saggezza, nell'amore, per custodire la casa, come dice la parabola, nel comportarsi bene verso i compagni di viaggio, nel non picchiare i servi tuoi amici. Vita eterna di cui attendiamo la rivelazione nel giorno del ritorno del Signore. Una parola anche sul terzo servo, perché noi siamo lì, mi pare, almeno io sono lì, quindi vale la pena di guardarlo, quello lì. Come mai ha tenuto nascosto il suo talento? Beh, io vorrei sfidare qualsiasi gruppo di revisione di vita, di riflessione. Subito i primi commenti sarebbero: ma era timido, no, si andrebbe in psicologicis a spiegare la cosa. È timido, è pauroso, non vuole esibire. Il nostro incontro con Dio, in questo caso il nostro non incontro con Dio, dipenderebbe dunque da una debolezza psicologica. E Gesù andava più in profondità degli psicologi. C'è dell'altro. Perché questo, virgolette, timido, faceva così perché invece lui sapeva chi era Dio. Hai capito? Lui credeva di sapere che aveva a che fare con un padrone duro, avaro, sfruttatore. Questo è Dio. Per chi fa il lazzarone nella vita, c'è una conoscenza di Dio di questo tipo. Decide che Dio è così, che non merita generosità, non merita fiducia sto padrone che ci ha dato la vita, merita che lo sfruttiamo, che la mangiamo fuori la vita come una cosa nostra, perché lui è egoista come noi. Credeva di conoscere Dio, dice Gesù, sbagliando di grosso, stravolgendo radicalmente l'immagine di Dio. Il peccato più grave che si possa fare è di mentire su Dio, di uccidere Dio, appunto, no? Misconoscimento di Dio, menzogna su Dio, accettazione delle tenebre, del controvangelo del serpente di Genesi. È il serpente che ragiona così, il diavolo. No? Incomprensione radicale che Dio sia amore, alla fine confusione di Dio col diavolo, cioè con l'avversario dell'uomo, incomprensione e rifiuto della grazia, ingratitudine, radice ultima, se volete, paura, vita fondata sulla paura. Il servo malvagio, infingardo, è prigioniero della paura, perché la paura è menzognera e omicida, giudica Dio e lo condanna. Signore, so che sei un uomo duro, che mieti dove non hai seminato, raccogli dove non hai sparso, per paura andai a nascondere il tuo talento sottoterra. Ecco qui il tuo, tientelo. Te l'ho tenuto lì sul palmo della mano, non l'ho accolto, non era un regalo, ho paura di te, l'ho solo tenuto lì. La paura, non i nostri difetti e neanche i nostri peccati, la paura è il contrario della fede. Quindi questa parabola, che all'inizio potrebbe sembrare giocata su una specie di calcolo, di esame, di rendimento di conti, in realtà è una parabola sulla fede. La fede crea, la fede apre, la fede feconda, la paura sterilizza. O detto diversamente, la fede è una vita spesa, è un tesoro da investire, non può solo essere difesa, conservata. Guardate che se leggete il Vangelo alla luce di queste cose elementari, le ultime cose che Gesù ha detto. Ma tutto il Vangelo poi ripete questa cosa qui. Chi si attacca alla vita la perde, chi vuol salvare la vita, ma chi la dà? Ha detto solo sta roba qui, solo. Allora la fede non è solo da conservare nei termini di una identità minimalistica da proteggere, deve essere ogni volta da capo investita, in maniera rischiosa, se posso dire. Come nel caso di ogni altro investimento ci sono rischi, ma il rischio è intrinseco alla fede. Credere è far credito, come dice la parola, dar fiducia, sfidare, è esporsi, rischiare. Penso all'investimento nelle forme effettive e incerte della vita. Penso appunto alla mia povera inesistente santità, che dipende da questo, che non mi espongo, ho paura a spendermi, cerco di schivare, capito? E la poca fiducia che in genere tutti noi cristiani diamo alla fede. Tutti sti cristianoni che difendono i valori e nessuno spende niente per quei cosiddetti valori. Ha dimenticato che i valori sono le cose per cui si è disposti a pagare qualcosa. Il resto sono tutte parole vuote, tra l'altro. Anzi, per lo più giocate per mazzolare qualcuno. Non solo vuote, ma cattive. I discorsi sui valori non sono discorsi sempre buoni. Per lo più sono discorsi mascherati, di conflitto, di chiusura. I veri valori sono quelli che si mostrano come spendibili, contrattabili, giocabili, di cui si vedono gli effetti, no? Usate le parole che volete, no? Qui c'è un sacco di gente che usa la verità per difendersi dalla storia, dalle cose che succedono. No, la verità è quella lì, capito? Questi qui, ha detto questo pluralismo, questa diversità, la mette in subbuglio, niente, via, fuori, noi teniamo la verità. Cioè il vuoto, anzi la cattiveria. In realtà, invece di spendere questi valori, ci lasciamo svuotare e trascinare dalle cattive abitudini e dalle rassegnazioni contratte da questo mondo. E penso anche, ma questo lo potete immaginare facilmente, penso anche in termini ecclesiali, a una chiesa che tante volte sembra più volersi difendere che investire, no? Penso alla paura di Giona, il profeta piccolo, troppo piccolo, che non sopportava l'apertura del suo Dio, che ha idee troppo grandi, troppo aperte, troppo pericolose. Non sopportava la propensione del suo Dio al rischio, che lo mandava a predicare a Ninive. E Giona, invece di affrontare Ninive per annunciargli la misericordia di Dio, preferiva scomparire. Quindi penso a una chiesa che rischia la sindrome di Giona, una chiesa certo che difende benissimo la verità, ma senza audacia, senza coraggio, senza fiducia nei grandi disegni del suo Signore, che la invita a non avere paura, a prendere il largo, anche in questi tempi burrascosi. Il Signore ci aiuti, ciascuno nella sua situazione, ciascuno con le sue possibilità ad essere coraggiosi. Questo è un tempo in cui occorre molta apertura. Non so, io sento una cultura che chiude, ci chiude il cuore, sta incrementando la piccineria, no? Un egoismo mantenuto da questa poca diciamo, poca spiritualità, che la spiritualità è quella lì, cos'è se no? Cos'è? Se non il sentire lo spirito dell'umanità, appunto, e quindi di Dio. Signore, ci aiuti ad essere coraggiosi, a spendere i talenti che ci ha dato e a vivere la preziosità dell'avventura della quale siamo stati resi partecipi. Fratelli carissimi, rivolgiamo la nostra preghiera a Dio Padre, che in Cristo ha riversato su di noi le ricchezze della sua grazia. Diciamo insieme: Dio, fonte di ogni bene, ascoltaci.
Aiutaci, o Signore, a comprendere che la vera sapienza sta nell'affidarci a Te, e solo con il Tuo sostegno possiamo essere solerti e instancabili portatori di pace, come la donna perfetta che fa sempre del bene, mai del male, per tutto il tempo della sua vita. Per questo Ti preghiamo.
Dio, fonte di ogni bene, ascoltaci.
Ti ringraziamo, Signore, perché grazie a Te noi non viviamo nelle tenebre. La nostra attesa di incontrarti è piena di speranza e di riconoscenza. Tu sei la nostra sicurezza. Per questo Ti preghiamo.
Dio, fonte di ogni bene, ascoltaci.
Tu ci hai fatto conoscere, o Padre, attraverso Tuo Figlio, i talenti che dovremmo far fruttare: la misericordia, la mitezza, la giustizia, e ce li hai affidati. Aiutaci a testimoniarli e ad essere buoni servitori e fedeli. Per questo Ti preghiamo.
Dio, fonte di ogni bene, ascoltaci.
Signore, che ci conosci meglio di quanto noi ci conosciamo, fa che abbiamo sempre il desiderio e il coraggio di aprirci a Te e renderci capaci di tradurre in opere buone quello che riusciamo a cogliere del Tuo messaggio. Per questo Ti preghiamo.
Fonte di ogni bene. Padre misericordioso, che hai fatto del tuo Cristo il punto d'incontro fra tutti gli uomini, affretta l'unità della famiglia umana, radunata sotto la signoria dell'unico Salvatore. Egli vive e regna nei secoli dei secoli.